limiti di velocità a 30 km orari ripristinando quelli precedenti. Consigliere Canovi, la parola a lei.
Non funziona mai lo stesso.
Ci vuole un po' di andare giù.
Allora, ho presentato questa mozione come diretta conseguenza della raccolta firme che è stata fatta, diciamo così, a livello, nel caso dei commercianti, ma comunque a livello popolare, perché mi sembrava una cosa, per dire molto gentilmente, fatta male, quella dei 30 all'ora. E poi chiaramente in riunione di capigruppo ci siamo accordati con la maggioranza, che è stata disponibile a fare certe variazioni, per cui io ritiro questa mozione, perché avrà presentato una mozione diciamo unitaria, senza colore politico, che immagino il capogruppo della maggioranza andrà a spiegare. Poi mi riservo alcune considerazioni poi dopo la spiegazione. Grazie.
Lascio la parola al sindaco.
Sì, ringrazio Canovi per aver portato questo dibattito in consiglio. È arrivata la mozione che non poteva, mi diceva la segretaria, essere direttamente scritta al consiglio comunale, perché avrebbe portato in consiglio comunale un tema, che è quello della regolazione della velocità nei centri urbani, che non è competenza del consiglio comunale ma competenza della giunta. Quindi è stato opportuno che il consigliere abbia, attraverso questa mozione, portato l'argomento, no? Che invece può essere dibattuto, appunto perché un consigliere l'ha chiesto. E abbiamo parlato con alcuni dei firmatari, diciamo un po' dei promotori di questa iniziativa, gli abbiamo spiegato le motivazioni originarie, abbiamo condiviso con loro che non si rinuncerà all'obiettivo di limitare la velocità in certe zone ben definite del centro urbano, ma che il provvedimento in via di sperimentazione che abbiamo assunto, che non prevedeva soltanto i limiti di velocità ma anche degli interventi sia come segnaletica verticale e orizzontale, ma anche come strutture, no? Attraversamenti, rotonde e altro, e poteva essere modificato, cioè abbiamo dato questa disponibilità alla modifica, e non venendo meno alla necessità di mantenere il principio di sicurezza nelle zone più delicate, perché è quotidiano ormai il ricorrere sui giornali, insomma, di fatti gravi, no? Di investimenti di bambini, anziani, adulti, un po' di tutti i tipi, ma anche sempre nei centri urbani si concentrano le fermate dove scendono e salgono il maggior numero di studenti, e quindi comunque punti abbastanza pericolosi nel momento in cui le macchine attraversano e sorpassano i mezzi di trasporto in queste fasi di carico e scarico. E per questo motivo, così come è già presente sul centro di Montecavolo, la proposta è quella di non cancellare il limite dei 30, ma sull'asse della ex Pedemontana, no, che è molto lungo e ampio, anche eterogeneo nei suoi punti, andare a definirne dei tratti molto ben connotati. E con un principio che è quello che gli speed box, che fanno parte di questo progetto di moderazione del controllo della velocità, saranno esterni alle zone 30, quindi parametrati sul limite dei 50 km orari, come del resto sono stati fino ad oggi, non è che abbiamo cambiato, però insomma oggi poteva essere oggettivamente poco chiaro per il guidatore di un autoveicolo a che tipo di velocità fossero parametrati gli speed box. Domani no. Se la mozione che avete condiviso, e che mi fa molto piacere abbiate condiviso, che abbiamo condiviso, perché anche la giunta nella dichiarazione, anche prima del consiglio, dell'assessore Lupianesi, aveva dichiarato questa disponibilità a rivedere in questo senso il provvedimento, verrà approvata questa sera, e già dalla prossima settimana, quindi lunedì, martedì della prossima settimana, inizieranno i lavori di adeguamento della segnaletica.
La parola al consigliere Bertani.
Sì, come annunciato dal capogruppo Canovi, in sede di conferenza dei capigruppo, ognuno con i propri gruppi consigliari, abbiamo condiviso una mozione. È un esempio di buona collaborazione nella definizione di un equilibrio fra le legittime e anzi prioritarie esigenze di proteggere i centri urbani dalla velocità di attraversamento dei veicoli e quella di rivedere la definizione di un'area 30 che superava quelle che erano le effettive esigenze di tutela. Io la mozione la do alla Presidente, magari do per letto il preso atto e il considerato e leggo solamente che cosa il Consiglio Comunale chiede alla Giunta con questa mozione. Il Consiglio Comunale chiede alla Giunta Comunale di proseguire nelle politiche orientate alla riduzione della velocità di attraversamento dei centri urbani e di messa in sicurezza della viabilità, di intervenire dando seguito a quanto già realizzato negli anni passati per promuovere politiche di sostegno alla rete commerciale locali e favorevoli a una migliore fruizione dei centri urbani, di riformulare il limite dei 30 km orari limitandolo a il tratto di strada compreso fra l'intersezione di via De Gasperi e via Caduti della Libertà, Uccelli per intenderci, e via Prampolini all'altezza del distributore di benzina, e il tratto di strada lungo via Turati, quindi Roncolo, compreso all'interno dei due speedbox o prevelox, quindi superati gli speedbox dirigendosi verso il centro di Roncolo scatterà il limite dei 30 all'ora, che è la zona in assoluto più sensibile all'attraversamento. Questa è la mozione che ovviamente chiedo a tutti di condividere, che abbiamo presentato volutamente, senza, anche dal punto di vista simbolico, senza nessuna intestazione di un gruppo consigliare, come frutto di un accordo fra tutti.
Mozione incidentale, quindi abbiamo a copia della mozione. Se c'è qualcuno
anti-incidentale,
se c'è qualcuno dei consiglieri che vuole, consigliere Canova.
Sì, volevo dare secondo me alcuni consigli, poi dopo in merito a quello che voi chiamate prevelox, comunque quei casottini che io li chiamo così. Non so se avete presente, se avete fatto caso al problema che possono creare questi aggeggi. Tu arrivi, specialmente quello di Roncolo, gente che non è, che non sa che c'è, ti fa delle inchiodate da paura e creano dei problemi. Secondo me, come dicevo con Bertani, hanno molto più potere quegli aggeggi, come per intenderci c'è Avezzano, che si accendono, ti dicono meno 5 punti, ti indicano la velocità, meno 5 punti, questi aggeggi qua secondo me sono forse un deterrente migliore di quelli, perché io vedo, me ne sono accorto tante volte, arrivano davanti a questa sagoma arancione, grande chiodata, e se non sei appena, quindi porto alla vostra attenzione questo tipo di problema. Se è il caso, se si può fare, non lo so, poi chiaramente le spese non le so, magari sostituire queste cose con quest'altro tipo di deterrente forse meglio.
Altri interventi, consigliere Gambarelli?
Ma devo essere sincero, queste sono le situazioni che mi fanno cacciare il nervoso. Ma più che altro per un fatto che, guardate, quando parliamo di una velocità relativa come i 50 all'ora o cose del genere, attualmente non abbiamo una situazione, diciamo, di pericolo rispettando questa. Perché arriviamo a questi punti qua? Perché fondamentalmente in Italia ormai siamo abituati a fare questo: se ci sono i 30 facciamo i 40, facciamo magari i 45, se ci sono i 50 facciamo i 70 e altre cose di questo tipo. Io mi domando un po' come avviene anche nel centro di Puglianello, ho detto fra noi che quando io faccio i 60 all'ora passato il centro per andare oltre la chiesa o così mi trovo della gente che mi sorpassa a palate prima di arrivare alla rotatoria, ma perché non prevenire queste cose prima di arrivare a fare dei limiti che effettivamente sono anacronistici, nel senso che se io metto l'auto in folle e vado per via Brambolini, in centro a Roncolo faccio i 35, i 40, cioè abbiamo questa cosa effettivamente. Per il resto voto a favore, è senz'altro una situazione migliorativa rispetto a prima, però è una cosa che anche va gestita con cognizione e coscienti anche del fatto che comunque un limite di questo tipo non è solo che debba essere fatto rispettare dalla polizia municipale, ma possono essere anche i carabinieri, la polizia stradale, così. E se uno me lo prende alla lettera, non stupiamoci poi se ci troviamo con qualche maxi multa, tipo non so, 180 euro per uno che ha fatto i 47 all'ora perché ha superato di 2 km orari il limite più i 5 di tolleranza, detto fra noi, perché purtroppo i problemi stanno anche in questi termini. Io vi dico, questo è migliorativo, va migliorata secondo me anche la mentalità nostra complessiva, cioè quella di dire se il limite è 50 che sia 50, che sia magari 55 se ci mettiamo la tolleranza, se il limite è 60 che non faccia mica gli 80, ma se no ci troveremo sempre più in queste situazioni, zone 30 per far fare i 50 all'ora e zone 50 per far fare i 70, è anacronistico. Tutto lì.
Grazie al consigliere Gambarelli. Ci sono la parola al sindaco.
Ringrazio i consiglieri per gli spunti interessanti che ci ripromettiamo di valutare, perché di queste cose noi discutiamo anche in giunta e c'è un confronto anche in giunta su quali siano le modalità migliori per poter intervenire. Il problema c'è, no? Il problema c'è, il problema purtroppo non è risolvibile semplicemente con la polizia municipale. Cerco di spiegare il motivo, un po' perché gli agenti non ce ne sono molti, il territorio è ampio da presidiare, ma in particolar modo perché il codice della strada, così come è stato riformato pochi anni fa, ha teso a favorire A, i ricorsi degli automobilisti, B, la necessità degli agenti di farsi segnalare e rendere visibile in qualsiasi loro operazione su strada, che sia l'autovelox, che sia il pattugliamento. Questo ha reso praticamente inefficace l'operazione di repressione, okay? Non l'operazione di controllo, il controllo quando ci sono lo fanno, ma l'operazione di repressione, perché la necessità di segnalare con ampie distanze precedenti il posto dove tu fai l'autovelox, cioè dove fai la fermata, ha chiaramente la funzione di far rallentare quelle persone che altrimenti non avrebbero rallentato, okay? Che sarebbero incorse in una sanzione se non avessero rallentato. Purtroppo la normativa è stata cambiata sull'onda, tra l'altro, di un movimento, no? In parte popolare, ma in parte costruito, penso, no? Di quei casi che dove avete, vi ricorderete i titoli giornale, dove si denunciavano che i vigili si nascondevano in certe zone e così via, no? Ma non è stato a livello nazionale, che questo era una campagna che era montata a livello nazionale, vi ricordo alcuni giornali locali che non mancava giorno che non denunciassero un vigile che sotto un cavalcavia dietro una siepe e così via. Poi per me dobbiamo intenderci quello che vogliamo, dico Maurizio Gambarelli, è chiaro che se io mi nascondo e ti becco ai 50, ai 60 dove c'è il limite dei 50, non è colpa mia che mi sono nascosto, ma è colpa tua che facevi 60. Secondo me, se noi non facciamo passare questo principio, ci sarà sempre un valido avvocato o un valido motivo, che sia nella rilevazione dello strumento, che sia nel contachilometri che è impreciso e quant'altro, per poter dire che comunque vabbè facevi 60 ma non era colpa mia. Anzi, se tu ti sei nascosto mi dovevi dire che c'eri, altrimenti facevo i 50. Cioè, e questo è un po' paradossale, no? Poi è paradossale per noi perché noi non abbiamo mai fatto cassa con le sanzioni, anzi, prima di arrivare alla sanzione, noi adesso quando cambiamo la liabilità, informiamo per un mese, mettiamo il biglietto, stai attento,
vigile
amico, ti facciamo la multa, guarda che i parcheggi sono là, non parcheggiare più qua, cioè una roba che se guardiamo il gettito, le entrate da sanzioni, davvero le nostre sono basse, ma non perché noi, perché non vogliamo far cassa, cioè non vogliamo andare eccessivamente a penalizzare, però c'è una via di mezzo tra il voler far cassa e il voler far rispettare le regole. Oggi purtroppo con un limite di 50, con tutte le tollerabilità che ci sono, fino ai 65 fai fatica a dire che se io ti fermo a quella velocità La multa che ti faccio, se tu me la impugni, va a buon fine, ok? Quindi noi siamo anche nella trattura degli strumenti cauti anche per questo motivo, no? Perché noi, se non altro, abbiamo un rapporto buono tra elevato e riscosso, cioè quello che noi facciamo molto spesso, cioè in percentuale molto elevata, si trasforma in un pagamento anche laddove ci sia un ricorso, ok? Quindi vuol dire che non abbiamo, questo vuol dire che ci siamo autoimposti dei limiti per evitare che un eventuale ricorso porti all'annullamento della, della contravvenzione. Poi sugli strumenti ne possiamo discutere, noi abbiamo anche fatto un mix, perché quello strumento che oggi il consigliere Canovi citava è per esempio a Rubianino è posizionato. È chiaro che a quello strumento non riesci, se non con la presenza della pattuglia con l'autovelox segnalato prima, solo nell'occasione in cui c'è l'autovelox fare una contravvenzione a chi non lo rispetta, cioè
non è per la contravvenzione, è un bel deterrente.
È un deterrente, però sai, tutti sanno che quando c'è non è detto che ci sia la pattuglia, invece l'effetto del prevelox è diverso. L'effetto del prevelox evita, nel momento in cui posizioni l'autovelox dentro il prevelox, evita la necessità di fare una segnaletica ulteriore sul fatto che il prevelox ha al suo interno l'autovelox. E quindi la segnaletica che tu ti trovi è sempre la stessa. Puoi incorrere che il giorno in cui c'è l'autovelox dentro, poi ti fermino 100 metri dopo perché è scattata la sanzione. Questo rischio ha una forte funzione preventiva, cioè la gente appunto fa quel che tu dici, rallenta molto. Questo però non è, a dire la verità, un comportamento così scorretto. Se uno faceva il limite dei 50, si porta al limite, no? O faceva i 70, si porta al limite.
A volte è pericoloso.
Può essere pericoloso, però se noi andiamo in Austria, in Germania, ti garantisco che fa così. Quando arrivano i centri urbani, ti cioccano inchiodata e si portano al limite. Molto spesso là non c'è il prevelox, non c'è segnalazione, ma ti trovi la gente con la telecamera o attraversato la Carinzia, governata allora, quando la traversai, da personalità politiche di centrodestra, e vi giuro che alla fine dell'attraversamento della Carinzia pensavo avessero girato un film da tutte le volte che ho visto una telecamera che mi stava riprendendo, e non era segnalato, cioè non c'era neanche un cartello che ti riprendeva, c'era ovviamente la gente. Io preferisco, se diciamo che vogliamo far prevalere la sicurezza, un sistema di quel tipo, perché allora c'è il limite dei 50, io sono lì a rilevarlo, è chiaro che se ti devo dire che sono lì è finito il gioco, no? Tant'è che ormai negli autovelox tradizionali noi non incassiamo quasi più nulla, cioè ne fai una e poi dopo non fai più nessuna multa, ma questo non vuol dire che quando non ci sei la gente vada più piano, perché quello che ci riportano tanti cittadini è che in realtà quando non c'è la segnalazione. Il prevelox, un po' questa funzione, diciamo, cerca di evitare questa cosa. Io penso che i prevelox siano superabili nel momento in cui si facesse una riforma del codice della strada che abbia come chiaro obiettivo quella della sicurezza. E io sono altrettanto, fu il sindaco che fece scrivere da qualche parte, che alle 7:30 del mattino la gente sta andando a lavorare, se possibile non facciamo i posti di blocco a quell'ora, ok? L'ho scritto in qualche atto che è un indirizzo della polizia municipale.
Anche sul giornale.
E così avviene, ok? Quindi, e dall'altro lato, fuori dai centri urbani, penso che molto spesso laddove c'è il limite dei 50 potrebbe starci il limite dei 70, e l'ho segnalato più volte anche alla provincia. Però, e dall'altro lato, laddove ci sono dei limiti, specialmente nei centri urbani, io penso che andrebbero fatti rispettare con strumenti più incisivi rispetto a quelli che oggi noi possiamo mettere in campo. Su Guianello il problema c'è, esiste, lo vorrei risolvere, non ho i poteri per farlo purtroppo. Abbiamo fatto la richiesta di posizionamento di un prevelox proprio lì tra la chiesa e il parco, dove abbiamo anche già fatto il basamento, il prevelox è in magazzino. L'ANAS ci ha risposto che il prevelox non può essere posizionato sulla strada che è ancora statale, perché può indurre il guidatore in distrazione e nel pericolo. Io ho risposto segnalando che lì ci sono già stati due morti senza il prevelox, e quindi il pericolo c'è per chi non guida, non per chi guida, perché invece mai si è fatto male qualcuno che era al volante, si è sempre fatto male qualcuno che era a piedi o in bicicletta, proprio in quel punto. Sono molto arrabbiato di questa cosa, e però purtroppo fino a che quella strada sarà di proprietà dell'ANAS noi non potremo regolamentarne gli attraversamenti, non possiamo neanche fare interventi strutturali, che sono un'alternativa che avevamo paventato sulla sede stradale, e a questo punto non possiamo neanche posizionare questi strumenti. E fare l'autovelox ha quei limiti che vi dicevo prima.
Ci sono altre richieste di intervento? Allora, se non ci sono altri interventi, passiamo quindi a questo punto all'approvazione della mozione incidentale che ha presentato, che ha illustrato il capogruppo di Quattro Castelle Democratica, ma che dalla discussione si è capito essere condivisa dai diversi gruppi. Favorevoli? Unanimità. Controprova? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi approvata l'unanimità, e credo che questo sia, così come diceva prima consigliere Bertani, un elemento molto positivo. Dico anche grazie perché, nella differenza delle posizioni di partenza della conferenza di capigruppo, poi c'è stata la capacità di colloquiare, di confrontarsi per arrivare anche a una soluzione che possa essere condivisa o punto di partenza nella vista di quella che è la soluzione migliore per il nostro comune. Passiamo quindi al punto 9, ordine del giorno presentato dal consigliere Maurizio Gambarelli, gruppo Sinistra Unita 4 Castella Bene Comune, sui versamenti tardivi TASI. La parola al consigliere Gambarelli.
Si tratta di un ordine del giorno molto semplice. Qui abbiamo anche concordato una piccola modifica, perché effettivamente una proroga al 31 di luglio stava un pochino stretta. Il discorso parte, diciamo, dall'applicazione di questa nuova imposta. In poche parole, solo alcuni comuni sono riusciti ad attivarla, diciamo, nei tempi, nei termini, per il discorso del primo acconto del 16 di giugno. Poi dietro a questo poi ci stanno tutta una serie di cose, cioè l'applicazione di una nuova imposta, i dubbi, gli eventuali problemi che sorgono, lo stesso problema in base al quale fino agli ultimi giorni ci sono state comunque delle interpretazioni normative che hanno comunque portato a diversi dubbi sui calcoli, così. E diventa, diciamo, d'obbligo, io dico d'obbligo, poi dopo chiaramente, ecco, e riconoscere che i contribuenti hanno avuto non poche difficoltà compilare, nel fare per la prima volta il calcolo della TASI, contando un po' anche su quello che si è detto nello scorso consiglio, di arrivare prima o poi anche ad un calcolo fatto dal comune, perlomeno per, diciamo, le ipotesi più semplici, e quelle che sono magari l'80% della base della TASI per il futuro. E la proposta, che trae spunto anche da una risoluzione del Dipartimento delle Finanze del 23 giugno, è quella di chiedere di non applicare le sanzioni su questa imposta per versamenti tardivi rispetto al versamento in acconto del 16 di giugno, e anche versamenti errati, perché possono esserci anche questi, per chi sana la posizione entro il, questa è la nuova proposta, il versamento del saldo della TASI, che sarà a metà dicembre.
È anticipato. Avevano già dato una soffiata.
Ho scritto la proposta del
mio amico. Io di fianco.
Vabbè, ma così interveniamo, condividiamo tutti questa cosa, e la cosa mi fa molto piacere. Per cui la proposta è quella di sostituire le quattro righe di delibera con delibera di dare indicazione agli uffici competenti di non applicare sanzioni e interessi sui versamenti tardivi degli acconti TASI se le posizioni dei contribuenti vengono regolarizzate, entro la data prevista per il versamento del saldo. Praticamente la proposta sta in questi termini.
Grazie al consigliere Gambarelli. Se ci sono altri interventi, considerazioni, però i consiglieri. Consigliere Bertani.
Sì, noi, il gruppo di maggioranza, condivide lo spirito dell'ordine del giorno presentato dal capogruppo Gambarelli. Riteniamo che sia accoglibile e lo voteremo. Diciamo che va nella direzione di interpretare il fisco in generale, la fiscalità locale in particolare, nell'ottica sempre più favorevole al cittadino, cercando di fare in modo, questa è la nostra visione, di trasformare la fiscalità locale in un qualcosa che si propone al cittadino, che tende a privilegiare gli aspetti di spiegazione al cittadino di come adempiere ai doveri di natura fiscale, e non con l'approccio del passato in cui diciamo così, era il cittadino che doveva inseguire la conoscenza dei vari adempimenti fiscali, molto spesso rimanendone incastrato, perché obiettivamente viviamo in un paese dove il sistema fiscale è fortemente bizantino. L'obiettivo che abbiamo è quello, in prospettiva, anche di aiutare il cittadino nei propri versamenti, cercando di inviare direttamente i bollettini precompilati con gli importi dovuti, quindi evitando il ricorso a dei professionisti che sono costosi per il calcolo dei propri adempimenti fiscali, almeno per quanto riguarda gli adempimenti fiscali del Comune di Quattro Castella, auspicando una riforma fiscale più complessiva che, al netto di valutazioni di natura politica su dove va spostato il carico fiscale, abbia un grande obiettivo, che è quello di sfrondare e semplificare, perché oggi senza l'aiuto di professionisti non è possibile, anche per persone con livelli di istruzione molto elevati, districarsi negli adempimenti fiscali a rischio di commettere degli errori. Quindi l'amministrazione pubblica deve cambiare verso completamente all'approccio nei confronti della fiscalità.
Grazie consigliere Bertani. Se ci sono altri, sindaco Tagliavini.
Ovviamente la giunta condivide, tant'è che la prima data, che era quella del 30 di settembre, avrei proposto di portarla alla seconda scadenza del pagamento della TASI del 16 di dicembre, penso a metà dicembre. E quindi assolutamente condivisibile. Il tema oggi più delicato è quello a cui stiamo lavorando, e che probabilmente nella delega fiscale, ci diceva il responsabile nazionale del Partito Democratico, che sta collaborando alla stesura della delega fiscale che il governo porterà, diceva lui, in aula entro fine agosto, e probabilmente conterà un obbligo per i comuni nel mandare cosiddetto bollettino precompilato TASI a casa ai cittadini. Noi ci stiamo dando come obiettivo quello non solo della TASI, ma anche dell'IMU. Sapete che l'IMU va però prevalentemente allo Stato, l'altra, la quota, una minima quota, va solo quella eccedente, il 7,6 di aliquota va al comune, che è veramente una minima quota rispetto al complessivo. Ci sono alcuni problemi importanti che per esempio la città di Bologna, che l'aveva già fatto quest'anno, venivano riportati anche da Taddei e sono conosciuti alle cronache, perché un bollettino su tre era sbagliato. Quindi questo è un problema, perché è vero che è bello ricevere il bollettino dove ti dico quello che devi pagare, ma se poi mi accorgo che mi hai fatto pagare di più e dovevo pagare meno, mi incavolo di più di quanto non mi sarei incavolato nel dover essere andato io a fare il calcolo della mia proprietà, perché al massimo sbagliavo io, ma se lo dai tu. Quindi noi stiamo cercando di limitare la possibilità di errore, ma è oggettivamente complesso, perché l'ho detto anche venerdì sera, questa iniziativa, abbiamo parlato anche di fisco, il sistema fiscale italiano è stato tremendamente reso complesso. Noi abbiamo una TASI che solo per scelta del comune non si applica agli immobili già soggetti ad IMU, altrimenti avremmo dovuto far pagare IMU e TASI, e se l'avessimo applicato anche alle seconde case, una quota che va dal 10 al 30% l'avrebbe pagata l'inquilino, e una quota che va dal 90 al 70% il proprietario. Quindi pensate che complessità. Abbiamo l'IMU che va una parte allo Stato e una parte va al Comune. abbiamo tantissime proprietà indivise, no? E quindi il dato catastale diventa fondamentale, ma il catasto non è probatorio, anzi gli errori contenuti nei dati catastali sono tantissimi. Il catasto non è aggiornato, ci passano mesi tra l'avvenuta compravendita di un immobile o porzione dell'immobile prima che questa sia riportata sul sistema informatico catastale. Questo cosa vuol dire? Che io ti posso mandare un bollettino perché tu mi risulti proprietario di un immobile in totale proprietà o in parte, e tu magari l'hai già venduto da 7 mesi, 8 mesi, un anno. Cioè sarà molto difficile riuscire a fare un'operazione precisa come vorremmo fare, no? Come vorremmo fare rispetto all'individuazione dell'importo che uno deve pagare con un bollettino attendibile, perché se non è attendibile lo devo far controllare, allora devo farlo controllare sempre da un professionista, devo segnalarti l'errore, te lo devi correggere, devi mettere un altro bollettino. Il primo anno sarà sicuramente complicato, però sarebbe meno complicato se ci fosse stata la riforma del catasto. La riforma del catasto, mi dicono, avrà ancora almeno un anno di tempo. Esperienze positive in Italia ci sono, nella provincia autonoma di Trento e Bolzano, il catasto totalmente informatizzato riporta con uno scarto di poche ore l'aggiornamento dei passaggi di proprietà, quindi tu quando vai a fare lo scarico dei dati catastali hai una situazione al momento in cui tu vai a fare lo scarico, non a mesi prima.
Sì, però se ti colleghi all'agenzia del territorio, Trento e Bolzano non si vedono.
Vabbè, okay.
Hanno già i loro difetti,
Io ti ho portato l'esempio esempi di catastro funziona. Ne parleremo, però lì so perché lì hanno un sistema informatizzato molto. Non c'è niente da inventare, cioè si tratterebbe di esportare sistemi che funzionano. Con un catasto non probatorio da riformare, poco attendibile, il rischio è una normativa fiscale così complessa e che ha a intrecciare una molteplicità e a coinvolgere una molteplicità di soggetti, è alto il rischio di emettere bollettini errati. Questo è fuori discussione, ma noi ci proveremo a fare del nostro meglio sperando che poi tutto il sistema si muova verso una maggior semplificazione e trasparenza.
Se ci sono altre richieste di intervento, allora quindi procediamo. Quindi la prima approvazione è quella dell'emendamento all'ordine del giorno proposto dal consigliere Gambarelli, emendamento proposto sempre dal consigliere Gambarelli.
Scusa, facciamo che un emendamento proposto dai capigruppo, perché
sì, dai, bene. Siamo d'accordo. Ok.
Allora,
questa sera la finiamo così, la prossima volta battaglia.
Veramente è noiosissima.
Non applicare sanzioni, interessi, è una cosa che
tutto sto miele è veramente imbarazzante.
Siamo solo all'inizio, siamo vicini alle vacanze. Dopo settembre.
A settembre vi prometto.
Allora, quindi approvazione dell'emendamento presentato dai capigruppo rispetto all'ordine del giorno presentato dal consigliere Maurizio Gambarelli. Favorevoli all'emendamento? Tutti i gruppi? Controprova? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Quindi a questo punto passiamo all'approvazione dell'ordine del giorno emendato, quindi con il testo emendato con l'emendamento che abbiamo appena approvato. Favorevoli? Consigliari, controprova, contrari e astenuti, nessuno, quindi approvato all'unanimità. Decimo e ultimo punto all'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato dal consigliere Giacomo Bertani Pecorari, capogruppo 4 Castella Democratica, per il riconoscimento internazionale del diritto umano alla pace. La parola al consigliere Bertani.
Diciamo che le vicende che la cronaca internazionale hanno portato alla nostra attenzione nell'ultima settimana rendono questo ordine del giorno di adesione a una grande campagna internazionale maggiormente attuali ed importanti.
Questo è un ordine del giorno di adesione a una campagna internazionale di riconoscimento del diritto alla pace come diritto fondamentale alla persona, esattamente come il diritto al cibo, all'istruzione e ad altre, ad altri elementi fondanti per la dignità degli esseri umani, ed è promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, che riunisce una serie di enti locali, sono più di 200 quelli che hanno approvato e sottoscritto questo documento, che si dà, diciamo così, l'obiettivo di fare pressione sul governo nazionale, sugli organismi internazionali per il riconoscimento del diritto alla pace come diritto essenziale alla persona. In questo documento, che oltre ad aderire alla campagna internazionale per questo diritto, incarichiamo la Giunta di dare massima diffusione all'invito ai nostri cittadini a partecipare alla Marcia per la Pace, che come ogni anno sarà tra Perugia e Assisi in ottobre. Quest'anno, per le vicende drammatiche che stanno coinvolgendo il Medio Oriente e la vicina Ucraina, avrà secondo noi un valore doppio questo appuntamento. E quindi invito tutti, insomma, ad approvare questo documento e a sostenerlo anche con la propria rete di cittadini, chi fa riferimento alle forze politiche, sostenere questo principio. Grazie.
Grazie al consigliere Bertani. Se ci sono interventi, consigliere Canovi.
Allora, ci riusciamo a presentare degli ordini del giorno che non c'entrano niente con il nostro comune. Io già avevo detto e ridetto che comunque non li avrei votati, ma questo è talmente palese, non sarebbe neanche stato da presentare, perché sfido chiunque a votarci contro una cosa di questo genere. Io ti dico, se comunque nel prossimo futuro si può cercare di evitare di presentare delle cose che comunque qualcuno in qualche stella c'entrano, perché è vero che noi manderemo il Parlamento la nostra adesione, ho dei dubbi sul fatto che conti qualcosa a livello mondiale. Poi dopo è chiaro che questa è una mozione che voteranno tutti. Grazie.
Altri interventi, consigliere Pasini?
Sì, dopo tanto miele questa sera, insomma, una critica la voglio fare anch'io. Cioè, è ovvio che nel merito non si può non approvare questo ordine del giorno, e quindi mi riallaccio a quello che ha appena detto il consigliere Canovi, però mi sembra, ecco, che il comune di Quattro Castella abbia tante problematiche che possono essere affrontate, e mi pare che già da questo consiglio questa sera sia emerso che tutte le forze politiche di questo comune rappresentate in questo consiglio abbiano dato il loro apporto quando si sono affrontate, quindi insomma materiale ce n'è e opportunità di lavorare anche tutti insieme per arrivare a delle soluzioni condivise. E pur condividendo lo spirito, dico, insomma, pensiamo un po' alle nostre problematiche. Noi già nella precedente consigliatura, quando il gruppo PDL era unito alla Lega, lo avevamo detto in molte circostanze, se vi ricordate, per chi c'era allora, c'eravamo anche alzati, eravamo usciti, non avevamo partecipato alle votazioni, non perché nel merito avessimo qualche cosa da dire, ma perché ritenevamo inopportuno il metodo, ecco, e quindi noi questa sera voteremo sì, però anche a noi piacerebbe che per il futuro ci si concentrasse sulle problematiche locali o comunque provinciali legate a quello che è il nostro, insomma, bacino territorio. E territorio. Grazie.
Grazie consigliere Presidente, ha chiesto la parola al consigliere Candarelli.
Opa. Principio della parola pace. Ne abbiamo discusso anche altre volte, penso, ma qui ne sono passate un po', sono passate delle guerre dichiarate, non dichiarate, altre cose del genere.
C'è da una parte una ragione invece molto forte per parlare di queste cose anche all'interno di un consiglio comunale, per il semplice fatto che la pace non è una cosa che così hai posto, cioè, bene, basta, tutti tranquilli, tutti a casa e tutti contenti. È una cosa che si costruisce. Si costruisce perché la guerra comunque è fondata su cause concatenanti che arrivano anche da molto lontano. Io quando vedo una guerra che si sviluppa in modo palese o meno, vedo sempre dietro un conflitto per interessi economici, petrolio, cose di questo tipo, un conflitto per problemi etnici sopiti per decenni con o discriminazioni o con situazioni comunque di contrapposizione tra persone che fanno parte di etnie diverse, parlano lingue diverse o cose di questo tipo, conflitti religiosi che nascono comunque sempre da contrapposizioni di un certo tipo, conflitti ideologici ne vedo sempre meno, una volta forse c'erano, adesso magari sono mascherati e sono in mezzo a tutte queste altre cose. Quando si cominciò a creare diciamo, i grandi movimenti per la pace nella seconda metà degli anni 70, nei primi anni degli anni 80, così, erano periodi molto difficili. Si parlava allora proprio di un tema che oggi come oggi non ce l'abbiamo nemmeno per l'anticamera del cervello, la guerra fredda. La contrapposizione era tra chi chiedeva comunque un disarmo contro, diciamo, una possibilità di una guerra atomica, rispetto a chi invece sosteneva l'economia l'equilibrio del terrore, cioè il fatto di dire la presenza di un certo numero di armi funziona da deterrente per scongiurare qualsiasi tipo di guerra. Non siamo arrivati, per fortuna dell'umanità, all'escalation nucleare e altre cose di questo tipo, però ci dovrebbe anche far riflettere il fatto che invece il superamento della fase, diciamo, dell'escalation nucleare non è che sia ancora avvenuto. In realtà ci sono tantissime potenze nucleari presenti oggi come oggi sullo scacchiere internazionale. Ci sono anche forze che sono sempre meno sotto controllo, che potrebbero comunque possedere queste armi. Se noi non costruiamo comunque, quindi, precedentemente una cultura di pace, partendo anche dalle nostre comunità, non arriveremo mai ad avere la sicurezza di avere il diritto alla pace per i popoli. E questo è, secondo me, il punto importante e la maggiore considerazione. Come mi è già capitato di dire un'altra volta in questa sala qua, se è vero che l'uomo è formato dalle circostanze, dobbiamo formare le circostanze umanamente.
Grazie al consigliere Gambarelli. Ha chiesto la parola al consigliere Gian Pietri.
Buonasera. Allora, io non potevo non dire questo pensiero che mi sta veramente molto a cuore. Ecco, la pace. La pace e la guerra nessuno la vuole mai, però questa cosa, questo evento drammatico c'è sempre. Nessuno vorrebbe mai neanche la crisi, però c'è. Nessuno di noi l'ha cercata, però c'è. Ecco, ultimamente mi è capitato nell'anno scorso di rivedere un pochino gli effetti della non pace, gli effetti della guerra. E Quattro Castella, il comune di Quattro Castella non è stato un comune che ha voluto fortemente la guerra, però non l'ha voluta, però è stato coinvolto questo comune qui. E se noi abbiamo la pazienza di fare un giro nei nostri, nelle nostre frazioni. La guerra ha colpito pesantemente tante nostre famiglie, tante nostre famiglie, nessuno l'ha voluta. Perché ho fatto questo giro così, che sembra inutile, no? Perché, ecco, parlare di pace, come diceva Gambarelli, è parlare di, della nostra vita, quindi non è un discorso inutile portarlo e astruso per un consiglio comunale. Parlare di pace è parlare della nostra vita, del nostro sviluppo, di tutta la crescita di una, della nostra società. Sembra un discorso teorico la pace, non è teorico, perché una popolazione che non vive la pace, che cade nella guerra, ha delle cambiamenti, vive delle modificazioni terribili. Io non ho vissuto la guerra per ovvi motivi anagrafici, però ho avuto l'esperienza in famiglia di chi questa cosa l'ha vissuta, nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale. Ecco, quindi portare questo ordine del giorno, questa proposta qui, in una società, credo che abbia un grande valore culturale. Se non è, se non ha un valore immediato, perché altri sono i problemi, ha un valore fortissimo per la nostra crescita umana e culturale. Per questo credo, ringrazio veramente tanto il promotore di questa proposta e di questa adesione a questo disegno per, da, da portare ai nostri governanti. Grazie.
Allora, grazie al consigliere Giampietri, ha chiesto la parola all'assessore alla cultura Danilo Morini.
Ti ho anticipato, ma insomma, quando eravamo lì su non ci si vedeva. No, mi rilascio al discorso che ha fatto adesso Anna Giampietri, che è stato un discorso azzeccatissimo, come al solito Anna parte sempre dalle esperienze, sempre a, come dire, desumere dalle sue esperienze il nocciolo fondamentale, quello vivo. E avete ragione, cioè, a volte nella passata consigliatura abbiamo sempre discusso di questo fatto, cioè di presentare degli ordini del giorno, mozioni che non riguardano direttamente il nostro comune. È una vecchia, non dico polemica, ma un vecchio refrain, no? Ce lo siamo detti per 5 anni, quindi come dire, non è fra virgolette nulla di nuovo. Però guardate, io vivo a contatto con i ragazzi, ragazzi che hanno più di 20 anni sicuramente. Tanti di loro ovviamente non conoscono la guerra, la vedono sui giornali, la vedono in TV, la vedono nei videogame. E io credo che sia un diritto fondamentale e un dovere da tutte le forze politiche democratiche, ogni tanto, non dico sempre, ma ribadire dei principi. Cioè io credo ancora nei partiti, credo ancora nelle organizzazioni democratiche liberamente elette, che comunque ogni tanto, devono anche prendere posizioni etiche. Cioè, in un consiglio comunale non possiamo semplicemente solo e continuamente parlare di 30 all'ora, benvenuto 30 all'ora, è il nostro dovere, ma ogni tanto una forza politica che è rappresentata in un consiglio comunale deve stabilire qualche principio, altrimenti siamo soltanto dei banali amministratori senza nessun fondamento etico. Quindi avete ragione, nel senso che condivido con voi che non è che si può sempre parlare dei massimi sistemi e non arrivare mai ai minimi, ma ci sono alcuni massimi che sono imprescindibili. E credo che nessuno in questo Consiglio Comunale, per fortuna, prescinde da certi valori. Quindi ogni tanto, anche per nuove generazioni, per chi sta di fuori, vedete quei banchi lì come sono tremendamente vuoti? Bisognerebbe che ogni tanto li riempissimo anche con qualche persona che ha meno di 30 anni, no? Non sarebbe una cattiva idea. Comunque, in ogni caso, per loro, anche se non ci sono, per loro, va ribadito ogni tanto che la pace è un valore. Perché non sanno cos'è la guerra, per loro fortuna, ma nemmeno per mia fortuna. Quindi sono stato d'accordo in passato con questa posizione vostra, anche da Presidente del Consiglio. Stavolta però credo che un punto vada messo, un punto fermo. Grazie.
Assessore,
sì, in effetti è...
chiesto, prima di te la parola l'assessore Chiesi.
Sì, rischio anch'io di ripetere alcune considerazioni di chi mi ha già anticipato negli interventi. Mi riferisco nello specifico a Gambarelli, a Gianpietri, a Morini. Plaudo alla presentazione fatta dal capogruppo Bertani e condivido invece la necessità cogente, urgentissima, drammatica, sconvolgente. Utilizzate tutti gli aggettivi che volete, di parlarne anche in questa sede, nelle nostre famiglie, con i nostri figli, con chi incontriamo per strade. Quindi quale contesto più autorevole come un consiglio comunale dove le forze politiche si confrontano? Vedo un po' particolare, un po' strano che non possa confrontarsi anche e condividere questa necessità. Quello che anticipava Bertani a proposito, cioè, di quello che sta succedendo nel Medio Oriente, nello specifico nella striscia di Gaza, o quanto è accaduto nei cieli dell'Ucraina, sono solo due degli ultimi, diciamo così, sono quelli più recenti di fatti che invocano, che richiedono, insomma, con tutti gli aggettivi che vi dicevo prima, che una pace duratura sia il pane quotidiano, sia diciamo così, la normalità delle situazioni. Invece basta aprire gli occhi o basta leggere un giornale, purtroppo sono tantissimi i territori, i contesti, le motivazioni che inducono una parte o l'altra a fare la guerra e quindi a non essere, diciamo così, osservanti dei diritti civili delle persone. Pace, vorrei gridarla tutti i giorni, ogni volta che la pronuncio sinceramente mi fa venire anche i brividi come parola, perché ne sento la necessità così anche nei rapporti normali tra le persone. Ci fosse questa consapevolezza, forse anche la tipologia dei rapporti avrebbe come annesso solidarietà, comprensione, accoglienza, eccetera. Dicevo, due degli ultimi interventi, ma se apriamo gli occhi sono tanti purtroppo i centri e le zone del mondo dove intere famiglie, intere persone non hanno mai conosciuto questa parola. Invece noi ci riteniamo, ritengo invece essere fortunati, al contrario dell'esperienza che raccontava Anna, invece di aver vissuto tutta la parte della propria vita in un contesto almeno di pace, per non dire di quello che sta succedendo nel Mediterraneo, per non dire delle tante ingiustizie o delle tante guerre che vengono invocate in nome di un interesse piuttosto che di un altro. Stamattina, casualmente, mentre leggevo Repubblica.it, c'era il banner di Emergency e nel ventennale di questa fondazione mi ricordava che effettua un intervento, Emergency, la conoscete tutte, opera prevalentemente in zone di guerra, effettua un intervento ogni 2 minuti. In queste 2 ore Emergency ha già fatto 60 interventi. Ritengo che ci sia un estremo bisogno di pace.
Grazie all'assessore Chiesi, la parola al consigliere Bertani.
Sì, non lo ripeto, condivido tutti gli interventi di chi mi ha preceduto. Attenzione, e qua mi rivolgo alle opposizioni, qui non stiamo parlando dell'oscillazione dei prezzi del tè al mercato di Bangalore, cioè qui stiamo parlando di un tema che forse non nella diretta immediatezza ci riguarda, ma noi paghiamo come territorio le conseguenze di ciò che sta avvenendo in giro per il mondo. Cioè, attenzione a pensarci come una città-stato autonoma dai grandi fenomeni. Non più tardi di 1 anno e mezzo fa abbiamo raccolto dei profughi, li abbiamo accolti, li abbiamo in un qualche modo gestiti per 1 anno, il gruppo la lista civica 4 Castella è ancora una delle sue dipendenze, che venivano dalla guerra e sono arrivati qui. Occhio, attenzione anche nei confronti dei
dei nostri lettori, dei cittadini, dei più giovani, a dare questo senso di stanchezza nei confronti della pace, perché come giustamente ha detto Gambarelli, la pace si costruisce. Costruirla significa ricordare a chi non l'ha vissuta quanto sia importante il suo valore. E quindi su questi temi io mi impegnerò a non portare temi che sono dell'iperurano in questo Consiglio Comunale, ma, come ha detto Danilo, ribadire di tanto in tanto alcuni valori che per questo consesso, che è l'espressione più alta della politica della nostra comunità, dedicarci un quarto d'ora non è una cosa, non è che non ci siamo occupati degli altri temi, ci siamo occupati di altri temi, ci siamo presi un quarto d'ora per riflettere e riaffermare la nostra vicinanza a questo principio molto importante.
Grazie al consigliere Bertani. Se ci sono altri interventi, passiamo allora all'approvazione dell'ordine del giorno presentato dal consigliere Giacomo Bertani Pecorari, capogruppo 4 Castella Democratica, per il riconoscimento internazionale del diritto umano alla pace. Favorevoli? Tutti i gruppi consigliari. Controprova? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Visto che il sindaco mi ha detto di non avere comunicazioni e visto che questo è l'ultimo consiglio prima delle vacanze, allora c'è un invito da parte dell'assessore Morini.
Un invito a 2 serate di apertura del Castello di Vianello, 24 luglio e 10 di agosto, e a partire dalle 8 di sera ci sarà una navetta, quindi vi eviteremo la scalata. Ci racconteranno solo storie, quindi niente architettura, niente, solo storie di vita vissuta. Sarà un ricevimento per tutti quanti i cittadini, siete tutti ovviamente invitati.
Chiaramente a questo punto buone vacanze, visto che stasera, come si diceva scherzando, molto miele, facciamo in modo di essere belli riposati e agguerriti per la fine di agosto per i prossimi consigli.